E come annunciato la scorsa settimana, continuiamo a parlare della presentazione del libro Gli autonomi, l'autonomia operaia a Roma, di Giorgio Ferrari e Marco Dubaldo, oggi appunto la seconda puntata. Allora, siete aperti,
E dai, riprendiamo insomma, le fila del discorso già cominciato la scorsa settimana. La scorsa volta ci siamo un po' concentrati su l'apporto teorico insomma dei comitati autonomi operai romani e di insomma tutta l'area dei, insomma romana. Abbiamo un po' anche spinto l'acceleratore proprio su le contraddittorietà rispetto diciamo all'area dell'autonomia un po' più in generale, le differenze, le modalità differenti anche di approcciare ecco il percorso politico. E stavolta un po' ripartiamo invece dall'inizio un po' del libro, ovvero dalle lotte, da quella che insomma era la pratica politica quotidiana dei comitati, che ha visto poi nella nascita nello specifico di alcuni comitati insomma importanti per il percorso dell'autonomia operaia romana, come quello del Policlinico, insomma del comitato politico dell'Enel e altri insomma, di cui magari Giorgio, che è qui con noi, ci parlerà un po' più diffusamente, proprio per come dire ritornare sul quotidiano, sull'agire diciamo di contropotere che abbiamo insomma un po' analizzato la scorsa volta, un po' più dal punto di vista teorico, provando insomma un po' a raccontare, a esprimere quel tipo di percorso, e anche magari, come diciamo un po' l'altra volta, anche vedere sull'oggi quel tipo di lotte, se sono in qualche modo non replicabili dal punto di vista ovviamente della tipologia di lotta, ma magari delle modalità le sue modalità politiche, insomma le sue modalità di affrontare i bisogni e le problematiche insomma quotidiane.
Allora, il capitolo è Cronache degli anni ribelli, che già insomma io ti volevo far partire dal sottoparagrafo Via De Volci, una strada, una storia. Ovviamente siamo qua, certo. A 40 anni di Radio Onda Rossa, partiamo un po' insomma quanto è legata la storia dell'autonomia romana a Via De Volci e ai collettivi insomma che iniziano qua a lavorare, a vedersi.
Il legame è fortissimo, insomma, anzi credo che Via De Volci è diventata in qualche modo famosa proprio per la presenza dei comitati, insomma, che erano sì quelli di Via De Volci numero 6, proprio la serranda che è vicino alle mura, però immediatamente vicino San Lorenzo, insomma, nelle strade attigue era pieno di inizi e fine anni 60, inizio degli anni 70, era pieno di sedi politiche, quindi ce n'erano di tutti i tipi. Non c'era organizzazione politica che non avesse una sede a San Lorenzo, dai marxisti leninisti a lotta comunista, c'erano tutti veramente, insomma, proprio perché questo quartiere, a parte la sua storia antica nel senso della storia la resistenza, la marcia su Roma, il fascismo, gli arditi del popolo, insomma, quindi siamo agli inizi degli anni 20. A parte questo, è comunque un quartiere proletario che ha mantenuto certe caratteristiche e poi anche una centralità logistica vicino all'università, centrale anche da un punto di vista della facilità di raggiungerlo, insomma, quindi racchiudeva in sé parecchie caratteristiche per cui veniva naturale per molte organizzazioni avere una sede qua. E l'inizio, proprio l'inizio, che nel libro non è raccontato perché c'è un libro precedente che è uscito nel 76 che fa proprio la storia dall'inizio, che si chiama Autonomia Operaia e lo pubblicò Savelli. Quindi questo libro rimanda insomma per quella storia proprio iniziale al libro precedente, e però insomma volendo ripercorrerla brevissimamente, qui bisogna ricordare anche che all'inizio è la presenza per esempio del CUB Ferrovieri, che era importante, anche loro avevano la sede attaccata alla nostra, insomma, e che aveva fatto proprio nei primi anni 70 delle iniziative grosse alla stazione Termini. I compagni erano soprattutto sia personale viaggiante, ma insomma le lotte che fecero, misero in piedi, erano, bloccavano letteralmente la biglietteria di Roma Termini, con disagi enormi, insomma, quindi scioperi molto incisivi. E poi questo insieme di realtà che vedevano sia l'Enel, il Policlinico, ma anche i primi comitati di quartiere. C'era il collettivo Monteverde sicuramente, il collettivo di Valmelaina, che so tra quelli che danno inizio, e poi mano a mano si aggregarono tanti altri, insomma, fino ad arrivare a una ventina di collettivi complessivamente che erano coordinati con la sede di Via De Volci, insomma, quando poi nel 74 presero il nome dei comitati autonomi operai. Quindi, insomma, questo brevissimamente, tanto per dire che il tessuto cittadino era largamente rappresentato sia qui in Via De Volci, ma sia anche per innumerevoli altri comitati che comunque c'erano sul territorio. Insomma, non c'era quartiere a Roma, salvo quelli della Roma Bene, che non avesse un comitato di quartiere, in collettivo, a volte anche due, insomma. E quindi l'iniziativa, la presenza, il territorio era letteralmente marcato, insomma, si può dire che se succedeva qualcosa lo venivi a sapere, perché poi si dialogava, si discuteva, si litigava, insomma, però la comunicazione funzionava molto bene, sia dal punto di vista della presenza dei fascisti quando venivano fuori, sia perché iniziative di lotta venivano rapidissimamente messe in circolazione, quindi comunicate, quindi anche chi non faceva parte della tua stessa organizzazione però riceveva queste notizie, ci rifletteva, magari riprendeva la tematica, insomma una delle lotte più conosciute e che si estese prima sul territorio romano e poi sul territorio nazionale è stata quella dell'autoriduzione. E anche lì, diciamo così, lanciato organizzativamente dai comitati autonomi operai, insomma, quella lotta lì, sull'esperienza fatta da un gruppo di famiglie del quartiere Montecucco, che a un certo punto gli arrivarono delle bollette molto, molto alte e loro si rifiutarono di pagarle, insomma. Ma così spontaneamente, come può succedere che diciamo, non te pago come forma di protesta, senza immaginare, diciamo così, un prosieguo della lotta, no? Una sua stabilizzazione, una sua organizzazione, un suo metterla in piedi quasi scientificamente. E quello fu viceversa compito nostro, dell'Enel in particolare, perché ragionammo sul sistema tariffario, quindi arrivammo a capire che questo sistema tariffario, che tra l'altro era stato ereditato dalla precedente situazione, quindi quando c'erano le società private, era un sistema tariffario sicuramente classista, perché tra quello che pagavano le grandi industrie come fornitura di energia elettrica e quello che pagavano le utenze domestiche c'era un fattore 5-6, insomma, quindi 5-6 volte di più pagavano le utenze domestiche. E quindi, ragionando su questo, immaginammo proprio che l'esempio di queste famiglie proletarie del quartiere di Montecucco, che si erano rifiutate di pagare le bollette elettriche, poteva diventare una forma stabile, una forma organizzata, motivandola anche proprio con la definizione di autoriduzione, per due motivi. Il primo era a tutela dell'utenza, perché non è che non pagavi, ti rifiutavi di pagare e quindi diventavi automaticamente moroso, pagavi una parte, quella che tu ritenevi giusta e che noi con un po' di calcoli stabilimmo in 8 lire, perché grosso modo quello ci sembrava
8
lire a kilowattora, okay. Sì. E quello grosso modo ci sembrava, avevamo calcolato che era quello che pagavano le grandi industrie, insomma, dove in alcuni casi pagavano anche meno, però insomma venne fuori queste 8 lire, che fu anche un risultato dovuto a uno studio e a un calcolo che facemmo. E quindi pagando una parte di fronte a un'eventuale contestazione dell'azienda dell'Enel, tu dicevi no, però una parte te l'ho pagata, quindi non mi puoi staccare. Non mi puoi staccare, perché quello era il punto di forza. E dall'altro era anche un discorso di quasi di individuazione di un giusto prezzo, insomma, se così vogliamo chiamarlo, no? Io pago 8 lire perché l'energia elettrica è un bene primario, non posso pagarla 5 volte di più di quella che la pagano i padroni, insomma, sai, i padroni gliela metti 8 lire perché a me male mi mette 45-50 lire, insomma, ecco. Questo era un po' il ragionamento, quindi c'era un discorso anche egualitario. E questo, insomma, ebbe i suoi effetti, prese piede, servì a tutelare le utenze, perché l'Enel mandava i distacchi, ma poi, insomma, dall'interno dell'azienda il comitato politico Enel faceva in modo che gli operai si rifiutassero in larga parte di effettuare distacchi quando trovavi il crumiro che voleva, perché poi per incentivare i distacchi al personale, fargli rifare al personale, l'azienda gli prometteva, gli rifaceva fare in straordinario, quindi alla fine dell'orario di lavoro dice: se fai i distacchi ti pago straordinario. E qui qualche crumiro si trovava sempre, e lì funzionavano i picchetti degli utenti, insomma, quindi quando arrivava la macchina dello staccatore, insomma, veniva invitato ad allontanarsi, insomma, quindi con le buone o con un viso, magari con un atteggiamento non del tutto conciliante, però veniva invitato ad allontanarsi. E questo, insomma, come è noto, ebbe molto successo che travalicò il discorso organizzativo di Via dei Orci, perché poi la facevano, qualsiasi comitato sul territorio la faceva sta cosa, perché ti dava immediatamente un contatto diretto con le persone che vivevano nei quartieri, insomma, no? Quindi il discorso proletario viveva veramente, insomma, non era solo una immaginazione o una suggestione ideologica, eccetera, eccetera. No, viveva veramente, perché spesso chi ci aveva un parente in un altro quartiere dice: ma lo sai, qui da me fanno l'autoriduzione, quindi girava la voce anche tra la gente, quindi magari la gente era la gente stessa che si andava a rivolgere al collettivo, dice: ma perché famo pure noi autoriduzione?
È la gente stessa che lo fa, c'è, certo, pure lo sport.
E funziona così, del resto, insomma, non abbiamo scoperto niente, siamo stati solo all'altezza della situazione, perché abbiamo riflettuto su questa indicazione che ci era venuta da Montecucco, dai proletari di Montecucco, l'abbiamo trasformata in una prassi consolidata che poi ha avuto larghissimo successo. Questo credo che esemplifichi abbastanza qual era il metodo di lavoro, insomma, perché poi di questo si tratta, e cioè quello di partire dai bisogni, dalle contraddizioni reali, dalle necessità che viveva la gente comune. Ovviamente non ci rivolgevamo a un ceto medio, insomma, ci rivolgevamo a settori proletari comunque, che poi, insomma, a Roma, in assenza al solito di un tessuto produttivo delle grandi fabbriche, trovavi sì anche l'operaio che andava a lavorare da qualche parte, ma soprattutto artigiani o impiegati pubblici di bassa classifica, diciamo così, basso inquadramento. Erano soprattutto presenti le donne, perché erano quelle che avevano in mano il bilancio familiare, per cui la bolletta della luce incideva parecchio, insomma, sul bilancio familiare. Quindi se facevano due conti, dice: beh, tanto questo mese mi sono risparmiato il 60-70% della bolletta, ne pago un 20-30%, e quindi poi Dio provvede, insomma, a pagare c'è sempre tempo, no? Discorso molto concreto, molto appunto attinente alla vita che fanno i proletari. E questo noi sapemmo interpretarlo sicuramente bene, insomma, ecco, gli abbiamo, credo, dato la giusta collocazione e la giusta proiezione, insomma, perché è diventata poi da lì, dalla luce, si è passati al telefono, anche con più difficoltà, perché il telefono te staccavano dalla centrale, però anche lì ha funzionato parecchio, e questo ha moltiplicato enormemente la presenza sul territorio, ha fatto da cassa di risonanza, ha fatto da amplificatore sia delle lotte sia dell'autonomia operaia, che, insomma, ricordo in quegli anni insomma c'erano ancora le sedi di lotta continua, in particolare quella, le due grosse erano quella dell'Alessandrino e un'altra che stava a Zoma Nord, che anche loro furono coinvolti da questo, per quanto non fosse una cosa che era nata da, dal loro gruppo, però, però ne furono coinvolti e la facevano anche loro, perché proprio su questa spinta non potevi sottrarti. E questo, diciamo, della, del portare avanti i bisogni e quindi metterli al primo posto, poi il discorso si allargò ad altri aspetti, e fu in quel periodo si dimostrò, se non vincente, sicuramente efficace, insomma, dal punto di vista della, del consolidamento e dell'espressione di certe iniziative, perché, perché senza troppi discorsi ideologici, insomma, ponevi i problemi della vita quotidiana, li ponevi all'ordine del giorno, e poi su quelli viceversa si innestava un ragionamento più politico, quindi di, una volta che eri entrato in contatto con queste persone, con questi proletari, con queste famiglie, allora lì dalla luce si passava poi alla, magari alla casa, all'affitto, ai trasporti, insomma al costo della vita, per cui vennero fuori anche iniziative che riguardavano il caro vita, insomma davanti ai supermercati, dentro i supermercati anche, insomma, quindi sempre con questo discorso di mettere avanti appunto le necessità primarie, e quindi costruire su quello, poi costruire su questo rapporto centrato su questi bisogni, costruire una relazione che era politica e sociale, era di rapporto di fiducia, ma poi era anche un'indicazione che veniva data a queste persone.
Senti, da quello che hai detto mi risuonano in testa tre cose che poi fanno parte un po' anche dell'ambito di discorso che abbiamo sfruttato anche la scorsa volta. Da un lato, insomma, negli esempi che facevi, come dicevamo anche l'altra volta, la mancanza di una figura sociale di riferimento ben precisa, che poteva essere, no, l'operaio massa o l'operaio sociale, insomma l'altra volta ne abbiamo parlato in maniera molto approfondita. Dall'altro, allo stesso tempo, un sapere operaio, chiamiamolo così, che diventava qualcosa che veniva messa al servizio, insomma, del proletariato, nel caso, no, dello studio di come funzionava la bolletta, nel caso dello studio di come funzionava la problematica dei distacchi e dei non distacchi, eccetera eccetera. E dall'altra invece un altro particolare, insomma, molto interessante, che facevi notare te poc'anzi, che l'autonomia operaia diventava un comportamento, un modo di vivere, più che il semplicemente magari far parte di un'organizzazione ben precisa, eccetera eccetera, perché no, poi diventava qualcosa che travalicava anche, come dire, i comitati stessi che mettevano in piedi le cose.
Sì, il rapporto, cioè, non era un rapporto di affiliazione, no, come normalmente, quindi noi ovviamente non facevamo né tessere né, certo, né cose di questo tipo, ma questi era un po', lo facevano un po' tutti. Diciamo però che mentre in molti altri casi si dimostrò che il tentativo di affiliare i proletari era tentativo più che altro ideologico, per cui si imbastivano subito con loro discorsi sul comunismo, sul partito, su quello, su quell'altro. Qui il passaggio nostro, la scelta nostra fu di, prima di arrivare a questo, di verificare insieme, di far verificare soprattutto ai proletari che organizzandosi, o meglio auto-organizzandosi su necessità prioritarie, insomma appunto su bisogni particolari che erano all'ordine del giorno, si raggiungeva un obiettivo, e perché è importante, insomma, praticare l'obiettivo significa non solo avere un comportamento di un certo tipo, cioè non fare solo la petizione, la raccolta di firme, ma se io devo difendere i distacchi come devo difendere l'occupazione della casa, devo essere conseguente, quindi devo mettere in piedi un'organizzazione fisica di persone che, quando arriva lo staccatore dell'Enel, o della CEA o la polizia per sgombrarmi, io difendo quello che mi sono rimesso, di cui mi sono impadronito, insomma di cui cerco di impadronirmi, e quindi questo era un punto fermo. E quindi su questo i proletari verificavano la rispondenza, cioè questi nel senso di noi fanno quello che dicono, non è che poi dici una cosa e ne fai un'altra, no? Cioè, armiamoci e partite, non è così da un lato, e soprattutto non stai cercando di affiliarmi a te attraverso un discorso ideologico, noi siamo quelli che costruiremo il partito eccetera eccetera, noi siamo quelli che costruiamo l'organizzazione dei proletari e su temi, su necessità, su problemi specifici, e su questa misuriamo la nostra reciproca fiducia, la nostra forza e la possibilità poi di, una volta capito questo, che certe cose le possiamo fare, di allargare l'orizzonte e porci dei problemi anche più grandi. Può sembrare un discorso gradualistico, che all'epoca il gradualismo era considerato una cosa bruttissima, cioè, ma questo è il gradualismo rivoluzionario, perché poi insomma in quel periodo era molto infarcito di ideologismi, però insomma per noi non era affatto un gradualismo, anzi semmai era un ritorno a una materialità che si era persa con le ventate molto ideologiche che c'erano state a partire dal 68, perché da un lato era servito a, diciamo, riflettere di nuovo su un neomarxismo, sulla possibilità di uno sbocco rivoluzionario, di rimettere in discussione l'idea stessa di sinistra e così via, dall'altro però poi spesso si era fermato lì. Concretamente, al di là dei grandi settori operai che avevano dato continuità ed espressione alle lotte, poi sul sociale, su una città come Roma, diciamo, mancava una concretezza di azione, e noi insomma attraverso proprio queste azioni concrete rimettemmo, diciamo, coi piedi per terra il discorso, e indubbiamente ebbe successo, insomma.
Senti, invece ti volevo fare una domanda più sull'organizzazione, nel senso, come ci si coordinava, cioè proprio a livello tra il territorio e via tra i vari quartieri, i vari comitati e via De Volsci, le assemblee, gli attivi, anche la preparazione politica, nel senso, come avveniva anche la preparazione politica, immagino, no? Perché poi un conto è, appunto, si parte dalla bolletta e si arriva comunque insomma a una preparazione politica anche un po' più avanzata, no? Sul comunismo e via dicendo, e questi passaggi come avvenivano?
Diciamo, qui anche qui può sembrare un discorso confuso, e in parte lo è stato, diciamo che noi non avevamo un'agenda proprio dettagliata di come affrontare tutte queste questioni, erano affrontate quotidianamente avendo stabilito da un lato, diciamo, dei parametri di carattere generale sul piano politico, per cui un discorso, diciamo, erano stati messi, abbiamo elaborato dei paletti, se possiamo chiamarli così, insomma. Uno era sul revisionismo, quindi sul ruolo del PC, che cosa significava in quel periodo, e qui mi ricordo che le discussioni erano parecchie accese, perché la maggior parte della sinistra rivoluzionaria vedeva ancora il PC come riferimento essenziale, diciamo, dei settori, delle masse, dei settori proletari, operai e proletari, e credeva che in condizioni particolari e magari sotto la spinta delle masse questo partito potesse rivedere i suoi atteggiamenti e le sue posizioni, mentre per noi era chiaro, insomma, soprattutto c'erano compagni che avevano fatto a loro volta prima l'esperienza del PC, poi quella del manifesto, poi erano approdati all'autonomia. Per me non è stato così, io sono venuto direttamente, dice, mi sono fatto autonomo da solo, diciamo. e quindi c'era stata una verifica di questo, insomma, si era capito che il PC non sarebbe mai tornato indietro dalle scelte che aveva fatto. D'altra parte, insomma, per chi era sordo a qualsiasi ragionamento da questo punto di vista, credo che il 1973 taglia la testa al toro quando Berlinguer dice, quindi il segretario del Partito Comunista, dice, dopo il golpe cileno col 51% non si governa, dobbiamo comunque fare l'alleanza con la Democrazia Cristiana, quindi insomma più chiaro di così c'era poco da...
Che questo ritorna, insomma, vabbè, non per parlare di oggi, insomma, su questa storia del 51%, se le fasi ritornano.
Sì, ma queste cose ritorneranno sempre, perché un altro tema dell'autonomia particolarmente nostra era quello di cercare di non vivere più di riflesso. Chiunque fosse il referente istituzionale, noi dicevamo con queste istituzioni, per come si sono macerate proprio e come si sono involute più che evolute, non ci avrai un riferimento fin quando non rimescoli nella società, proprio alle basi della società, rimetti in discussione determinati rapporti di forza. Poi fatto questo puoi anche ragionare diversamente, nessuno sa cosa può venire fuori, ma insomma a partire fin dall'inizio che tu ti muovi in funzione, avendo così come interlocutore, se non diretto però indiretto, insomma a cui ammicchi, a cui mandi dei segnali, un partito, un'organizzazione, un'istituzione, e beh, questo lo ritenevamo assolutamente inefficace, perdente, insomma, e quindi ci muovemmo, e quindi questo era uno dei paletti. Altri paletti più concretamente erano quelli sicuramente che dicevo prima, e cioè il rifiuto della delega, quindi non c'era da immaginare che lo stesso tipo di ragionamento sotto il profilo delle rivendicazioni per esempio salariali sui posti di lavoro o di vertenze di carattere sociale potesse essere, diciamo così, in qualche modo condiviso con le organizzazioni sindacali, perché parallelamente al discorso fatto sul Partito Comunista i sindacati insomma ne erano uno specchio, ne erano il complemento, per cui anche lì ritenevamo, e anche su questo c'era una dialettica forte con le altre organizzazioni, soprattutto per quanto riguarda le strutture di base del sindacalismo, per cui i consigli dei delegati sono utili, non sono utili, l'uso tattico, queste cose qui, e anche lì noi abbiamo tagliato alla radice il problema dicendo che tutto questo andava superato e riunificato in una così espressione ideale di rappresentanza degli interessi operai e proletari, sia sociali che politici, in una forma che racchiudesse questi due momenti, e che noi rimandavamo a quella che storicamente era stata l'esperienza dei soviet nella rivoluzione russa del 1905, in particolare insomma, perché poi nel 17 eccetera. Quindi detto questi erano un po' i paletti. Sul piano pratico come funzionavamo? Ogni collettivo era assolutamente indipendente nella gestione della sua cosa. Certo, la forma di contatto con la sede qui di Via dei Volsci era che ci si vedeva una volta a settimana per rappresentanti di collettivo, insomma c'era una riunione settimanale dove insomma a turno veniva ogni collettivo mandava dei compagni o delle compagne, e si faceva, e quella era la gestione, diciamo così, quotidiana, un po' come si fa diciamo spero che si faccia ancora oggi, insomma, che settimanalmente, però all'epoca le cose da fare erano tante, per cui a volte non bastava nemmeno che te vedessi una volta a settimana, te dovevi vedere pure più spesso, capitava che c'era una chiamata improvvisa per cui si accorreva tutti in sede, però stabilmente ci si incontrava una volta a settimana per la gestione ordinaria, diciamo così, delle iniziative, delle lotte, a cui poi se in un quartiere c'era una particolare iniziativa, allora tutta l'organizzazione, tutti gli altri comitati si concentravano su quella iniziativa di quartiere, quindi c'era un supporto di tutta l'organizzazione. E poi le discussioni più approfondite erano sviluppate dentro gli attivi dei militanti, a cui partecipavano tutti, insomma, e questi si tenevano anche con una certa periodicità durante l'anno. Ogni mese no, ma insomma parecchie volte l'anno capitava di farli, insomma sicuramente minimo di 3 volte l'anno, forse anche di più, ma insomma con una certa periodicità, e lì la presenza era grossa perché c'erano dai 200 ai 300 compagni, insomma, quindi era un corpo militante quello che partecipava, poi i militanti erano parecchi di più, però quello che partecipava a queste riunioni era già considerevole, insomma, e lì si affrontavano sia i ragionamenti sulla fase politica, e quindi o particolari aspetti della politica internazionale, insomma, non, in quegli anni l'internazionalismo era anche quella una cosa molto concreta e reale, insomma le lotte che c'erano dai movimenti di liberazione facevano parte del lavoro quotidiano, insomma erano presenti. E poi diciamo così particolari contingenze che potevano presentarsi rispetto a iniziative del governo di carattere generale, manifestazioni che dovevano essere organizzate, insomma non c'era un'agenda vera e propria. L'attivo ovviamente veniva convocato con un ordine del giorno, e l'ordine del giorno poteva contenere o dei temi di carattere diciamo quasi teorico o anche teorico, e quindi ragionamenti sul rapporto con le masse, se qualche collettivo incontrava delle difficoltà, poneva delle questioni, quindi approfondimento da questo punto di vista. Ma sicuramente poi era costantemente esaminata quella che era la situazione del momento, e per cui se c'erano da prendere delle decisioni si prendevano in quella sede. Diciamo che l'attivo dei militanti era quello che in qualche modo definiva anche la linea politica, non al 100%, ma di volta in volta insomma faceva degli aggiustamenti su questi aspetti, oltre che appunto prendere decisioni su campagne magari nazionali che venivano suggerite o proposte da altre organizzazioni con cui ovviamente c'era un dialogo. Quindi erano questi due livelli sostanziali, cioè ogni collettivo aveva una sua attività, una sua vita propria, si riuniva, poi c'era questa riunione settimanale dove ci vedevamo come somma di tutti i collettivi, e poi c'erano questi attivi dei militanti dove la discussione era, ovviamente c'erano delle relazioni, qualcuno veniva incaricato di scrivere una o più relazioni, insomma poteva essere una relazione sullo stato delle lotte, una relazione viceversa sui rapporti con altre organizzazioni o iniziative del governo. All'epoca le crisi del governo erano all'ordine del giorno, ogni volta c'era, non è che spostassero tanto, però insomma anche quello poneva degli elementi di riflessione sulle varie iniziative dei partiti politici che componevano, che stavano in Parlamento, insomma, ecco.
Senti, dal punto di vista invece proprio della circolazione diciamo culturale e anche della formazione politica insomma dei militanti, insomma vabbè c'era il giornale, i Golci, c'è stata poi la radio, però effettivamente la cosa era demandata ai singoli, alle singole.
Sì, calcola che la radio e il giornale arrivano insomma, già insomma nel 77-78, ma insomma negli anni precedenti c'era un giornale che si chiamava Rivolta di Classe, ma insomma usciva quando poteva, come si dice, e quindi tutto il discorso su quello che poteva essere l'approfondimento anche teorico era demandato a documenti che magari venivano prodotti da un singolo collettivo e proposti all'attenzione degli altri, e si lavorava molto con i volantini, insomma volantini e piccoli opuscoli che insomma, opuscoli prodotti su sulle lotte del policlinico, in particolare sugli ambulatori gratis, opuscoli prodotti sull'autoriduzione, oppure sull'occupazione delle case, insomma, quindi su argomenti specifici a cui si affidava, attraverso la diffusione si affidava anche diciamo così la propaganda. Gli aspetti propriamente culturali, beh, insomma, essere sinceri, non è che fossero molto molto toccati, insomma erano periodi in cui se vogliamo parlare di spettacoli o di iniziative di questo tipo, diciamo ce ne furono. Un grosso contributo lo dette sicuramente Dario Fo, per esempio, con le sue iniziative, con a giro per l'Italia, ricordo venne a fare una rappresentazione proprio dentro il policlinico a sostegno della lotta del policlinico. Però iniziative come oggi, cioè, viceversa c'è una grande produzione di iniziative culturali, ma a prescindere dal loro valore e dal loro merito, insomma all'epoca non era così, non che non ci fossero iniziative culturali, c'era il Folk Studio, Spazio Zero, c'erano so se chiamarli cabaret o meno, forse cabaret non è indicato, però luoghi dove c'era un teatro militante, iniziative teatrali militanti con attori, poi qualcuno è diventato anche famoso, oppure c'erano questi locali dove suonavano, non so, poteva venire a suonare Pietrangeli, qualche volta Pino Masi, è capitato, insomma capitavano di queste iniziative. Poi negli anni successivi, quando viceversa cominciarono i concerti, ma non i concerti, non c'erano le band, espressione del movimento, c'erano ancora i grandi gruppi, insomma le grandi star, tipo che ne so, Santana, questi qui, insomma, o anche gente di casa nostra come De Gregori, i quali furono contestati, insomma lì iniziò un tipo di contestazione che aveva un tratto culturale, ma aveva soprattutto un tratto legato alla riappropriazione, quindi si contestava il prezzo del biglietto, quindi si andava ai concerti per entrare senza pagare o praticare anche lì una sorta di autoriduzione, insomma.
Sì, è dura da tanto, io mi ricordo, insomma, per arrivare quasi ai giorni nostri, un David Bowie al Palaeuro, in cui insomma me lo so visto quasi in prima fila dietro, insomma, un sacco di gente che entrò appresso a me, no, appresso a me che guidavo, però insomma.
Appresso a te, qui stiamo facendo outing. Senti, un'altra battaglia importante che racconti il libro è quella del Policlinico, che insomma insieme a quella dell'Enel sono i due capitoli grandi del libro. Ti va, insomma, di raccontarcela un po', come nasce? Insomma, capisco che gli argomenti sempre, insomma, discussioni, argomenti grossi, però insomma un accenno, visto che...
Beh, l'accenno proprio così di valore che io mi sento di fare sempre rispetto al Policlinico,
nel senso che anche lì la sanità, insomma, stiamo parlando di un altro argomento, insomma, importante.
Sì, sì,
a livello, infatti, insomma, anche qui di intercettazione, esatto, di tutta una tipologia di proletariato, di persone, eccetera, che è sulla salute, insomma, non è che...
Sì, infatti l'approccio anche qui fu estremamente diverso, perché l'approccio alla salute era cominciato con, non solo a Roma, ma diciamo a livello nazionale, con le lotte di fabbrica contro la nocività. Quindi quelle sono le iniziative che a livello di massa pongono all'attenzione, diciamo, dei grandi organi di informazione, della politica e così via, un problema che viene rivendicato dai lavoratori, dagli operai in particolare, per cui il lavoro fa male, meno lavori meglio è, le malattie professionali sono infinità, i luoghi di lavoro sono malsani, tutte queste cose qui. Su questo si era innestato un processo anche di elaborazione, anche di un processo di elaborazione scientifica, insomma, di un certo tipo, attraverso per esempio Medicina Democratica, che fece molte iniziative al nord, mi ricordo in particolare il petrolchimico di Pallanza, ma non solo, insomma, dove ancora oggi credo ci sia un presidio considerevole da parte di Medicina Democratica. E questo dette i suoi frutti indubbiamente, però anche lì quello che poi fece l'effetto frenante, o in qualche modo un effetto di produzione di sapere, diciamo così, più che di lotte, e fece diminuire l'incisività e la partecipazione delle persone, della gente, a questo tipo di problematiche. In che senso? Nel senso che venivano prodotti molti materiali di analisi, di esame, anche statistiche, quindi anche di grande valore, che però poi non si traducevano in iniziative per contrastare questo, cambiare questo stato di cose, no? E questo valeva sicuramente per le fabbriche, e però in qualche modo da questo discorso venivano tenuti fuori quelli che erano i presidi per definizione preposti alla tutela della salute, insomma, e quindi gli ospedali, cioè il discorso della cura della malattia, la cura del malato più che della malattia, perché non è la stessa cosa curare la malattia o curare il malato, veniva un po' messo da parte, ovvero rimaneva, c'era anche, però rimaneva patrimonio di una cerchia ristretta, non c'era questa capacità di tradurlo in iniziative di massa, di farlo accedere, di farlo diventare patrimonio anche molto comprensibile e immediato di larghi strati di popolazione. E il merito dei compagni del Policlinico fu esattamente questo, insomma, che loro partirono con dei medici che facevano dei lavori di inchiesta a San Basilio in particolare, quindi avendo individuato in una borgata romana, insomma, un luogo di indagine dove verificare le condizioni di vita, le case, la salubrità, appartamenti, insomma, anche chi conosce quelle case sa che i soffitti sono bassi, le finestre piccole, i bagni sono dei gabinetti, insomma, quindi quanto influiva questo? Quindi un lavoro di ricerca degnissimo, che però finiva là, insomma, con la produzione di un buon opuscolo, di un buon elaborato, che però poi non si capiva che uso farne. Diciamo, i compagni del Policlinico, compagni e compagne del Policlinico, insomma, operarono una spaccatura in questa situazione e decisero di concentrarsi sul lavoro proprio fra i lavoratori ospedalieri, con l'ottica però di arrivare al tema fondante di quelle istituzioni, cioè la salute, come veniva tutelata la salute, come veniva gestita la salute dalle istituzioni, perché poi ospedali all'epoca erano soprattutto pubblici, insomma, sanità privata ce n'era poca, c'erano i cliniche private ma molto meno di oggi, quindi e da lì svilupparono tutte lotte, insomma, notissime, credo, insomma, ormai ripeterle sarebbe lunghissimo, però grandi, grandissime lotte, insomma, dal punto di vista delle rivendicazioni dei lavoratori e lavoratrici, quindi del personale sanitario, ma con un'attenzione particolare a quella che era la condizione dei malati. E questo fu un altro aspetto, da un lato vincente e dall'altro assolutamente innovativo, perché nessuno aveva pensato. Sì, poi sono venute fuori quelle associazioni, no? I diritti del malato, eccetera, eccetera, tutte queste cose qui, che però non solo sono venute fuori dopo, ma rimangono e sono rimaste, credo rimangano laddove esistono ancora tuttora, in un ambito di petizione, cioè di chiedere alle istituzioni di intervenire perché vengono meno i diritti del malato. Sono molto bravi a scrivere 10 comandamenti che devono essere rispettati per trattare bene il malato, ma poi di fatto se tu non vai nelle corsie, non rivolti in senso ideale l'ospedale da capo a piedi, non interferisci col potere dei primari, che all'epoca erano baroni, insomma, non metti in discussione la gestione degli ambulatori, e di questo rimangono dei buoni propositi, ma in pratica diciamo non c'è nessun beneficio, non c'è nessun cambiamento. E i compagni del Policlinico, viceversa, compagni e compagne, seppero fare assolutamente questo, insomma, con l'aiuto anche qui e la partecipazione di tutta l'organizzazione, perché quando cominciò per esempio la lotta degli ambulatori gratis, e si andava lì la mattina in parecchi e parecchie di noi, te scrivevi lì, c'era il botteghino dove dovevi pagare, cioè lo sportello dove dovevi pagare per fare la visita, e cominciavi a far casino, ma perché io non la voglio pagare, insomma, eccetera eccetera, e trascinavi dietro le altre persone, i proprietari, la gente stava lì e cominciava anche loro a, e quindi gli ambulatori gratis, che per un certo periodo pure vissero, insomma, di una certa efficacia, e servirono comunque a rimettere in discussione sta gestione degli ambulatori che stavano dentro le cliniche universitarie, per cui ogni barone c'era l'ambulatorio d'oculistica, l'ambulatorio di quello, insomma. Poi la riforma sanitaria in qualche modo ha sanato queste cose, in qualche modo, perché poi non è che è stato l'ideale, però senza spinte di questo tipo, magari qualcuno può dire, magari tanto se sarebbe arrivato, io non lo so, perché senza di quello, comunque quello c'è stato, quelle iniziative ci sono state e hanno segnato un punto irrinunciabile proprio. Poi se le cose sarebbero andate nella stessa maniera, se la riforma sanitaria avrebbe comunque tenuto in considerazione, e non l'ha fatto completamente, certe esigenze, io questo non lo so, perché la differenza è che il Policlinico nel caso specifico diventò un punto di riferimento, e non parlo in questo senso da un punto di vista politico o sindacale o di iniziative di lotta, un punto di riferimento perché, e lo si vide con la lotta del repartino occupato per gli aborti, c'era una legge che stabiliva l'aborto, ma poi non c'erano i medici obiettori, insomma, le cose che
conosciamo pure oggi, purtroppo.
Pure oggi. Lì l'iniziativa delle compagne insieme ai compagni del policlinico fu da Pristo Repartino, insomma, intervenne la forza pubblica, te chiusero con i manganelli, insomma, queste cose qua. E lì fu una svolta. Tutte le donne venivano al Repartino del policlinico, insomma, tutte le donne, tantissime donne a Roma, che donne proletarie soprattutto, che non potevano permettersi di qua e là, o che non gliele facevano, che le mandavano via, venivano a Repartino. E anche quello fu un punto di rimente, insomma. Non...
Allora, io di tutto questo, un po' per tornare anche all'oggi, qui le facce diventano, si contraggono. E, allora, un po' una domanda così retorica, forse: che cosa è rimasto? E poi che cosa, insomma, cioè anche nel racconto del libro, no? Anche nella voglia casomai di raccontare queste lotte, semplicemente per una questione storica, ma anche di trasmissione di metodologia, cioè la trasmissione di una metodologia di lotta che evidentemente in parte c'è stata, insomma, parlo della nostra generazione, che è un po' quella successiva alla vostra, su per giù, no? In parte c'è stata e in parte no. Quindi, diciamo, un po' è il libro basta va bene, in parte storica, ma anche che cosa evidentemente...
soprattutto la seconda che hai detto.
Evidentemente che cosa anche... che cosa si è ceppato a un certo punto, no? Nella trasmissione di questo, e che cosa è rimasto oggi anche delle lotte che ci sono state in quegli anni.
Sì, lo scopo del libro, infatti, mancano, insomma, episodi significativi.
Manca,
insomma,
una parte internazionale.
Sì,
molto,
manca la parte internazionale, manca la parte della, per esempio, di tutte le iniziative prese sul tema delle carceri, della repressione. Mancano episodi significativi qui della realtà romana e non solo, anche quella dei castelli, eccetera, eccetera. Questa è stata, insomma, una scelta dovuta anche a un contenimento dei costi e così via. L'aspetto che abbiamo voluto, insieme a Marco, mettere in risalto era proprio il tentativo di trasmettere attraverso gli esempi più significativi, insomma, quelli che abbiamo ritenuto essenziali, che si possono ripetere esperienze del genere. Quindi un tentativo di far capire la metodologia qual era, e quindi spesso le cose sono alternate da riflessioni, non dico di carattere teorico, ma sicuramente metodologico, con gli esempi concreti, proprio per cercare di, in una situazione come quella romana, di far capire che, in assenza di soggetti di riferimento di cui abbiamo parlato l'altra volta, insomma, l'operaio rivoluzionario che ha albergato in tante fabbriche, anche in alcune fabbriche di Roma, per carità, insomma, alla Fatte invece sono state degnissime lotte da questo punto di vista, e non solo alla Fatte, alla Tecnicolor, insomma, ci sono stati piccoli esempi della realtà romana, ma che comunque significativi. Anche in assenza di questo, l'iniziativa del soggetto, quindi l'immissione di soggettività da parte di compagni e compagni, laddove sei capace, sei in grado, questa è la prima cosa che si richiede, di conoscere, individuare e soppesare le contraddizioni reali. Quindi è chiaro che senza di questo non fai niente, ma se questa minima capacità di analisi e quindi di contatto col territorio ce l'hai, e capisci che le esigenze di tante persone sono di quel tipo, allora cominci a lavorare su quelle cose. E non necessariamente, insomma, ti devi rompere la testa, puoi anche capire che se hai imboccato una strada magari non era la strada giusta, puoi fare un passo, fermarti un attimo, fare un passo indietro e imboccarne un'altra, ma è sempre quella comunque di riproporre un metodo, magari su un argomento diverso, ma riproporre un metodo perché si è dimostrato efficace e quindi produttivo dal punto di vista dei risultati. Questo oggi, a un certo punto, diciamo oggi, saltiamo troppi anni, a un certo punto è mancato, siamo venuti a mancare noi, nel senso che poi l'esperienza dei comitati autonomi è finita. Però la domanda è: ma allora non avete lavorato bene nel trasmettere questo metodo a chi ha preso più o meno il testimone? E questo sicuramente è uno degli aspetti aperti, insomma, non si può escludere che sia stato così, quindi non siamo stati sufficientemente comunicativi con quelli che si avvicendavano alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, nel trasmettere, diciamo così, quello che noi avevamo imparato. Dall'altro, sono cambiate anche, è cambiata la realtà sociale di questa città come dell'intero paese, insomma, però per rimanere alla città, sono cambiati anche i quartieri stessi, insomma, la composizione sociale, sono cambiate, diciamo così, i referenti o l'idea stessa che noi avevamo del territorio. Non lo so, per esempio i centri sociali sono già in qualche modo indicativi di questo, no? Poi se i centri sociali interpretano più o meno bene questo passaggio, credo sia materia ancora aperta, magari di discussione, sì, così
sarebbe
via,
interessante, assolutamente.
Però credo che, insomma, questi due fattori, da un lato un fattore che riguarda noi e dall'altro questa diversità. E, diciamo, è passata, sono passati dagli anni 90 a oggi una ventina d'anni abbondanti in cui è difficile inquadrare i movimenti degli anni 90 per me, insomma, e successivi, dopo Genova, prima di Genova, eccetera eccetera. Questo sarebbe oggetto ulteriore,
no, tanto ci arriveremo un pochetto, non però, insomma, almeno a fine, no, anni 80, primi anni 90, sì. Cioè, insomma, continueremo questo ciclo di trasmissione, arriveremo anche un po' a quello.
E oggi credo che, insomma, io parlando con i più giovani con cui ho avuto modo di fare discussioni sul libro o altre presentazioni, l'aspetto che li ha colpiti e anche, diciamo così, li ha lasciati soddisfatti era, da un lato, capire di chi erano figli in qualche modo.
Di questo chi è importantissimo, perché è un po' anche la cosa, insomma. Il libro rende l'idea su questo e dà anche delle radici che molte volte, appunto, non sembra che le radici abbia date Marx e poi non ci sia stato più niente, e invece questo non è, no?
Sì, sì, è così, sì, insomma, di chi e di che cosa, insomma, sono figli, insomma, in qualche modo dice, vabbè, c'ho un riferimento, ho capito anche determinate diversità interpretative rispetto ad altre autonomie, altri modelli, eccetera eccetera. E anche in quota però più diversa e per certi aspetti più problematica, capire anche il metodo. E però sul metodo credo ci sia ancora parecchio da lavorare, perché forse è la cosa più difficile per certi versi, insomma, no? La riproposizione, perché i tempi sono cambiati, quindi non puoi riproporre la stessa metodologia, però qualcosa di quella metodologia credo che possa servire ancora.
Sicuramente sì, io rimanderei, diciamo, una parte che poi stiamo leggermente toccando, insomma, nei discorsi di adesso, che è quella di tutta, diciamo, la stagione delle occupazioni e dei centri sociali occupati e autogestiti, che secondo me merita forse una trasmissione a sé stante per la vastità e la complessità della questione. Però dall'altra, un po' anche ricollegandoci a quanto dicevamo prima, io per esempio, che come, insomma, faccio parte di una generazione sicuramente successiva, insomma, che si è affacciata alla politica alla fine degli anni 80, nei primi anni 90, questa come dire, comportamento vissuto un po' l'ho percepito, un po' a me ha continuato ad arrivare fino a che come dire, ci sono stati gli echi di alcune lotte, di alcune forme di non soltanto di analisi, ma proprio di approccio all'esistente, che sono poi quelle di cui abbiamo parlato oggi, perché si sono riverberate in qualche modo negli anni, sono durate anche molto tempo, ce ne sono state altre come quella sul nucleare, per esempio, che sarà importantissima, insomma, anche per la mia generazione. E però evidentemente, come diciamo prima, al di là proprio di una trasmissione di patrimonio storico-politico, secondo me a un certo punto però, vuoi perché poi l'organizzazione non c'è stata più, vuoi perché evidentemente probabilmente sono mancati proprio dei momenti, dei passaggi, attraverso i quali travasare questo che non è soltanto un sapere, ma anche proprio una prassi politica, una metodologia proprio di intervento sul territorio. E ci siamo probabilmente persi di vista tutta una parte che invece probabilmente, se fosse andata di pari passo con altre esperienze, facciamo l'esempio, insomma, in questa città ci stanno ancora più, penso, 20-25 centri sociali occupati o gestiti, quindi comunque dei luoghi che stanno dentro un territorio e che in qualche modo dovrebbero far parte e dovrebbero intercettare i bisogni di quel territorio. Però evidentemente questo tipo di metodologia, in questo tipo di passaggio, probabilmente è andata perduta o non è stata ben recepita, non lo so, insomma è tema di discussione sicuramente questa cosa.
Sì, un altro argomento insomma, prima poi ti avevo chiesto anche appunto di spiegarci l'organizzazione eccetera, anche i numeri, perché molte volte si è parlato, no? Ah, c'è stato il riflusso, c'è stata la repressione, per cui si è tornati tutti indietro, ci si è chiusi e via dicendo, non ci stanno più dove sono queste masse, dove sono i compagni e le compagne. Però poi, se tu mi parli di tutte 200-300 persone d'attivo, insomma, non è che stiamo parlando non è che stiamo parlando, no, di migliaia di persone. Cioè, ad oggi, a tutt'oggi, se si fa un'assemblea cittadina, arrivare a 200-300 persone, insomma, ci si può arrivare abbastanza facilmente. Quindi il concetto di militanza e di partecipazione, i numeri, ovvio che la città è cambiata rispetto agli anni 70, siamo quadruplicati e via dicendo, però oggettivamente, insomma, il corpo militante non è che è così scomparso dalla città,
dalla scena,
no?
No, perché qui c'è da fare un discorso su, evidentemente, sulla qualità del corpo militante, insomma, che è ostico sicuramente da fare, però se uno le cose se le vuol dire, poi se le dice pure, nel senso che lungi da me dire, ma quelli erano, noi eravamo migliori, insomma, c'era una qualità, no. Per qualità intendo soprattutto la capacità di lavorare sulle contraddizioni, quindi di immetterci soggettività, quindi di non rinchiudersi da un lato troppo in riflessioni che magari non finiscono mai o di cui non arrivi a tirare una conclusione, e dall'altro una sperimentazione pratica quasi nulla o comunque episodica, con poca metodologia, con poca persistenza, con poca costanza, insomma. Per cui se oggi provi a fare, insomma, ricordo non molti anni fa un tentativo di iniziativa sulle tariffe dei trasporti, durato, insomma, qualche settimana, dopodiché, vista la malparata, si è abbandonato. Allora probabilmente mancata la riflessione di dire, ma forse siamo partiti col piede sbagliato, forse non è così, insomma. Ecco, vedo da un lato una grande produzione di, non voglio dire, di documenti analitici, perché poi certe volte, insomma,
lasciano pure il tempo che trovo.
Sì, perché leggo un comunicato che deve dire una cosa semplice, che è fatto di 3 pagine, che non lo leggi. C'è anche un'efficacia nella comunicazione che e sicuramente 40 anni fa era molto più rispondente alle esigenze di quello che è oggi, perché io penso sempre che queste cose le dovrebbero leggere le masse, se ancora le masse sono il nostro riferimento, se no, vabbè, se non lo so più, allora cade tutto. Ma è difficile che si mettano a leggere cose di questo tipo, insomma, no? Quindi mancanza di comunicatività, non di comunicazione, di comunicativo, cioè di riuscire a essere comunicativi, mi sembra uno dei primi aspetti che andrebbero posti. E poi di nuovo la capacità soggettiva, cioè questa va in mezzo, questa non la può supplire nessuno, questa o fai uno sforzo, la cerchi eccetera, ma non c'è testo, tomo, libro, conferenza, workshop, come lo vogliamo chiamare, che te la possa dare, insomma, tutte cose che possono aiutare, ma alla fine sei solo di fronte ai problemi, insomma.
Però anche per tornare così a dare, come dire, delle indicazioni numeriche e quantitative e non solo qualitative alla questione, penso che ogni qualvolta vi siete approcciati a una situazione, pensiamo le lotte al policlinico, ma come quelle delle autoriduzioni, non penso che vi ritrovate là di botto in mille e tenevate botta, diciamo, alle pizze della polizia o all'intervento dell'autorità di turno che veniva a dire no, questa cosa non la potete fare. Penso che fosse il risultato comunque di un processo che, ma pian piano maturava, che pian piano riusciva a stare sulle gambe sue e che aveva bisogno comunque di un respiro che non era proprio sicuramente immediato, credo, o no?
Questa è una parte del discorso, cioè sicuramente c'era un lavoro quotidiano nei quartieri, quindi una presenza sul territorio che era capillare, e per cui tutto quello che succedeva nel quartiere lo venivi a sapere, o perché ne avevi conoscenza diretta tu, osservavi, o perché erano gli stessi proletari che ti dicevano: guarda che lì quello si è comprato una cosa, mo aprono quello, oppure quell'altro, quello spaccia, quell'altro ruba, quell'altro, insomma. Quindi anche da un punto di vista di quella che è la marginalità di una società, di un pezzo di società, eccetera eccetera, gli occhi erano estremamente attenti, per cui solo dopo, solo parecchio tempo dopo, per esempio, tutti i discorsi sulla marginalità hanno cominciato ad avere degli effetti controproducenti, perché all'inizio questa veniva comunque ricompresa in un ragionamento di carattere sovversivo, e cioè tu, il diverso, l'emarginato, eccetera eccetera, avevi modo di recuperarlo, poi magari non veniva lo stesso, ti mandava a quel paese perché non gli interessava proprio a lui, ma il discorso era aperto, il discorso era onnicomprensivo e soprattutto era molto speculativo dal punto di vista delle dinamiche interne ai territori, interne al quartiere. Dall'altra bisogna dire che, per esempio, per quanto riguarda la contrapposizione col potere, quindi l'espressione del contropotere, sicuramente oggi il controllo sociale è molto più aumentato, molto più sofisticato, e quindi da questo punto di vista è più difficile oggi, insomma, questo non bisogna sottovalutarlo. Non c'è, insomma, qui gli stessi mezzi di indagine, insomma, è inutile che mi dilungo, dalle telecamere alla presenza sul territorio, insomma, c'è un controllo che all'epoca non era così, insomma, avevi, diciamo, dei margini di intervento ovviamente proporzionati ai tuoi stessi, che oggi sono diciamo potenziati rispetto alla capacità di comunicare, perché oggi teoricamente hai molta più capacità di comunicare di 40 anni fa, però nello stesso tempo è aumentata questi stessi mezzi di indagine, di comunicazione, sono molto più sviluppati dal punto di vista del controllo, e quindi degli organi preposti a questo, insomma, quindi questa è una difficoltà, insomma.
Va bene, io direi che, insomma, questa seconda puntata, se non c'è altro da aggiungere, possiamo un po' terminarla qua. Continueremo giovedì prossimo, che è la settimana anche
del festone
della radio, e visto che, insomma, la festa verrà fatta all'interno di un centro sociale, qual è quello ex Sniaviscosa, potremmo affrontare il tema degli anni 80-90, cioè quindi dallo decisione di scioglimento dell'autonomia operaia alla nascita dei centri sociali. Tu l'affronti un po' nel libro.
Sì, molto poco, perché io non mi sento né un esperto né un conoscitore dei centri sociali, insomma, assolutamente. Però credo che una riflessione su quell'esperienza vada fatta, insomma, oggi è passato abbastanza tempo per farla anche in modo distaccato, no? Per cui senza né rancori né cose di vario tipo, né bizze né risentimenti magari tra questa e quell'altra esperienza, insomma, e farne un bilancio per capire, non tanto per dare un giudizio storico, perché insomma sarebbe un segno di ingratitudine se non altro, ma per capire se è stata qualcosa che poteva andare in un altro modo, che cosa è rimasto di questa esperienza e che cosa si può ancora utilizzare, oppure se va definitivamente abbandonata e ricercata altre strade, perché credo che permanga una sorta di strascico da sto punto di vista ancora oggi nei confronti, ma se non altro perché la stampa te le ripropone sempre, i centri sociali hanno, poi magari non c'entrano niente i centri sociali con il casino che è successo, se sono stati scontri, i centri sociali hanno fatto scontri, poi magari non è così, però rimane ancora un po' come gli autonomi, no? Adesso se ne parla sempre meno, ma adesso restano i centri sociali come retaggio dell'antagonismo e così via. ecco, è ancora così, non lo so, insomma, ecco, questo
perfetto, di questo ne parleremo la settimana prossima, sempre alle 18, sempre all'interno di Mezzedes. Noi vi salutiamo qui e ci risentiamo fra pochissimo.